Modem.
L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza.
Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani.
Comprendemmo che si trattava di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della sua scorta, e l'ho visto arrivare poi in ospedale quasi cadavere sulla barella, dove lì ad attenderlo c'era già Paolo Borsellino.
Pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone.
Perché Falcone e Borsellino rappresentano un pezzo di storia importante d'Italia. Loro sono stati battuti sempre su tutto, sconfitti su tutto, nelle nomine, in tutte le, al CSM. L'unica battaglia che hanno vinto è stato il maxi processo, avere rinviato a giudizio oltre 400 persone, il gota di Cosa Nostra, e di averli fatti condannare.
Convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Nini Cassarai io potrei anche ripeterla ora, ma credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla certezza che tutto questo può costarci caro.
Io credo che il loro destino, soprattutto in quegli anni a Palermo, comunque era segnato. Nessuno come loro ha combattuto la mafia con quegli strumenti, nessuno ha fatto così sul serio. Comunque era gente che aveva detto fino all'ultimo che sarebbe andata dritto per la loro strada. Forse gli unici errori che hanno commesso sono stati quelli di fidarsi troppo di chi gli stava accanto. Era una domenica, stavo tornando dal mare quando appunto via radio arrivò questa notizia. Andammo in via D'Amelio, che eravamo ancora in costume e ciabatte, si vedeva soltanto una grande colonna di fumo nero, resti umani, odore di carne bruciata ovunque.
Io sono il fratello minore di Paolo Borsellino. Paolo, quando aveva voglia di scherzare, diceva, lo dico in siciliano, mi suso ai 5 di mattina per fottere un uno con 2 ore d'anticipo. Mi alzo alle 5 del mattino per fregare il mondo con 2 ore di anticipo. Questo era Paolo, perché io la verità la so. Io so che mio fratello è stato ucciso perché si è frapposto ad un'infame trattativa tra mafia e Stato deviato, quello Stato che pensava che con la mafia si potesse trattare. Paolo doveva essere eliminato e doveva sparire la sua agenda rossa, nel quale Paolo sicuramente tutte queste cose annotava. Io ai giovani non posso dire di no, perché i giovani sono la mia speranza. Io la speranza l'avevo persa, l'ho riacquistata grazie a questi giovani, perché oggi sono loro la mia speranza.
20 anni fa morivano a 57 giorni di distanza l'uno dall'altro, uccisi dalla mafia, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel collage di suoni di introduzione curata da Bettina Müller c'erano le loro voci, le avrete forse riconosciute, e c'erano pure quelle di 2 giornalisti di Repubblica che seguirono da vicino le loro vicende, Francesco Viviano e Alessandra Ziniti, assieme a quella del fratello di Paolo Borsellino. Ben ritrovati da Nicola Lund. 20 anni o quasi, abbiamo detto, l'attentato in cui rimasero uccisi Falcone, la moglie e alcuni uomini della scorta in quella voragine creata sull'autostrada Capaci da quintali di tritolo risale precisamente al 23 maggio 1992. Noi lo ricordiamo oggi sulla scia di quanto fatto un paio di giorni fa alla Fiera del Libro di Torino, dove sono state presentate nuove pubblicazioni sui 2 magistrati e dove il nostro collega Alberto De Filippis ha potuto avvicinare, come avete sentito, alcuni interlocutori. Molti gli ospiti di oggi, allora andiamo subito in Sicilia, sul terreno fra imprenditoria e politica. Saluto Ivan Lobello, fino a pochi giorni fa presidente della Confindustria Sicilia, oggi vicepresidente a livello nazionale dell'organizzazione. Buongiorno e ben arrivato.
Buongiorno a voi.
E saluto Mario Centorrino, assessore regionale della Sicilia, dell'istruzione e della formazione professionale, oltre che professore di economia politica all'Università di Messina. Buongiorno anche a lei, assessore.
Buongiorno.
Dunque, assessore, sono passati 20 anni. Cosa rimane oggi in Sicilia di Falcone e Borsellino? Solo dei nomi di eroi, oppure solo il ricordo, oppure c'è altro?
Ma io credo che ci sia altro, perlomeno dal mio punto di osservazione. Intanto Falcone e Borsellino ci hanno lasciato una grandissima eredità culturale, un'eredità della memoria, e questo, per esempio, dal mio osservatorio, che è quello delle scuole, la stiamo coltivando. Diciamo, ci sono numerosissime iniziative che servono a ricordare agli studenti Falcone e Borsellino non come eroi, ma come testimoni di una cultura antimafiosa. Ci hanno lasciato poi un messaggio preciso, cioè che cosa è la mafia, che cosa è veramente la mafia, che cosa significa lottare contro la mafia. Ci hanno lasciato anche una precisa indicazione per il futuro, come si potrà liberare la Sicilia, il Mezzogiorno, ma oggi purtroppo l'intera Italia, da questa sorta di cancro che avvilisce l'economia, che penalizza fortemente proprio i giovani, che impone alcune condizioni, parlo qua in particolare per esempio della Sicilia e di altre zone meridionali, che riguardano il controllo del territorio, che sono ancora oggi avvilenti. Se si potesse dire tutto questo con una frase un poco, diciamo, destinata a sintetizzare tutto, si potrebbe dire, come dicevano Falcone e Borsellino, che della loro azione ne è valsa la pena.
Il signor Lobello, appunto, economia uguale imprenditoria. Imprenditoria in Sicilia significa anche Libero Grassi, che fu assassinato nel 1991, mettendo forse proprio a nudo quella che era una delle realtà. Quindi colui che si opponeva alla legge dei pizzi fu eliminato. Quanto è cambiato l'atteggiamento dell'imprenditoria in questi 20 anni? Faccio la domanda mettendo in luce degli ultimi dati usciti recentemente da parte di SOS Imprese, secondo il quale 50.000 imprenditori sono ancora costretti a pagare il pizzo.
Ma guardi, dall'inizio degli anni 90 ad oggi ovviamente ci sono stati cambiamenti estremamente rilevanti. Lei ha citato Libero Grassi. Libero Grassi fu ucciso anche perché è lasciato solo dal suo mondo industriale. Quando uccisero Falcone e Borsellino eravamo nella stagione in cui i grandi lavori venivano gestiti da una sorta di tavolino tra mafia, economia e politica. Oggi questo mondo è cambiato, permangono in molte parti del territorio rapporti di collusione tra un pezzo del mondo imprenditoriale e un pezzo del mondo politico con le cosche mafiose. Sono evidenze di tutti i giorni, i processi, le inchieste giudiziarie. Però oggi c'è una parte significativa del mondo imprenditoriale che ha fatto una scelta definitiva e che in qualche modo oggi sta dall'altra parte, cioè nella parte della magistratura, delle forze dell'ordine, di un'idea di Sicilia dove deve prevalere il mercato, le regole, la sana concorrenza e non la regolazione mafiosa di un pezzo dell'economia o della società.
Ed è una mentalità che sta prendendo piede anche proprio nella testa degli imprenditori.
Sta prendendo piede anche per fattori etico-morali, per una maggiore passione civile, ma anche perché sta cambiando il mondo. Guardi, la mafia ha prosperato in Sicilia nel Mezzogiorno anche perché è stata dentro un modello assistenziale, clientelare, parassitario, dove non c'era mercato e dove tutto passava attraverso favoritismi o regolazioni atipiche. Quindi anche, diciamo così, la fine dei grandi flussi di spesa pubblica, dell'idea tutta politica, tutta nella politica del Mezzogiorno, che la politica fosse unicamente la massimizzazione del ritorno clientelare, la costruzione di reti elettorali, permane ancora, ma è diventata più debole. Questo ha lasciato spazio alla società e all'economia siciliana, che oggi su alcuni punti della lotta alla mafia è molto più avanti del resto del paese.
Signor Lobello, lei parlava di etica. Voi dal 2007 avete introdotto un codice etico che prevede anche l'espulsione dalla vostra associazione, dalla vostra organizzazione. Come sta andando?
Noi abbiamo fatto un ragionamento molto, molto semplice. Lo Stato, mi riferisco a magistratura e forze dell'ordine, hanno il compito e il dovere di perseguire la mafia con gli strumenti della legge. Noi dobbiamo dare una mano allo Stato con gli strumenti della società, cioè nel senso che non ci possiamo sovrapporre ovviamente a magistratura e forze dell'ordine, ma possiamo in qualche modo aiutare magistratura e forze dell'ordine a colpire quell'area grigia che molto spesso non rientra dentro una fattispecie penale, ma che fa un danno enorme alla società e all'economia siciliana. E per questo abbiamo scelto col nostro codice etico una sanzione sociale, cioè l'espulsione. L'espulsione che nei paesi civili rappresenta, diciamo così, un danno reputazionale enorme alle persone che colludono con la mafia ed è può diventare un disincentivo fortissimo a discutere, a colludere con la mafia. Sotto questo profilo abbiamo raggiunto risultati importanti, perché non solo per l'espulsione di chi stava dentro la zona grigia, ma anche perché questo ha consentito di modificare in maniera rilevante la cultura del mondo imprenditoriale.
Assessore, anche nella politica lei riscontra questo cambiamento di mentalità?
Guardi, nella politica più che un cambiamento di mentalità c'è molta più attenzione, c'è molta più cautela. Si è finalmente compreso che il mondo mafioso è un mondo che non solo si deve assolutamente lottare, ma con il quale non si può avere neppure il benché minimo contatto. Fino a poco tempo fa, diciamo e tuttora, esisteva una zona grigia, e in questa zona grigia, ripeto, esiste tuttora, forse prima era ancora più grigia, in questa zona grigia si mescolavano vari settori, il settore dell'economia, il settore della politica, il settore delle istituzioni e così via. Ora, questa zona grigia continua a rimanere, e mia impressione però che quantomeno il settore della politica sia molto più avvertito, se lo vogliamo mettere in una maniera così un pochino più elegante, sia molto più cauteloso nei contatti che deve avere, che può avere o che finisce con l'avere.
Assessore, mi permetta un'ultima domanda, poi so che dovete andare, per cui vi lascio andare. Sfrutto la sua presenza proprio come uomo dell'istruzione. Ieri leggevo sullo speciale della Stampa la testimonianza di una giovane studentessa nata proprio 20 anni fa, di Torino, e questo va sottolineato. Cito: ho sentito parlare di Falcone in classe solo in quinta elementare, poi mai più. Non è preoccupante dal suo punto di vista?
Molto preoccupante, ed è qualcosa alla quale accennavo prima, cioè il mantenimento della memoria. Devo dire che in Sicilia, forse perché siamo stati più vicini a questi tragici episodi, forse perché ogni giorno c'è qualcosa che ce li ricorda, diciamo questa memoria è più forte. Noi ad esempio nelle scuole siciliane, credo che il Presidente Robello lo potrà riconoscere, stiamo facendo un'azione di grande efficacia, fatta di progetti, fatta di interventi, fatta di conferenze, in cui Falcone e Borsellino non diventano soltanto delle figure sbiadite di una fotografia, ma diventano protagonisti di un'azione che ancora oggi deve trovare partecipazione. Devo dire che ancora oggi deve trovare altri eroi che la portino avanti.
L'importanza dunque è l'importanza di ricordare, l'importanza della memoria. Io ringrazio Ivan Lobello, ringrazio anche l'assessore Mario Cintorino. Buona giornata a tutti e due.
Buona giornata a voi.
Grazie.
A questo punto saluto e ringrazio per la loro presenza due persone che Borsellino e Falcone per motivi diversi hanno conosciuto direttamente. Saluto Antonio Ingroia, procuratore aggiunto della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, giovane, fu arruolato nel pool di Falcone e Borsellino, è appena uscito, uscirà, questo me lo dirà lui, forse fra breve, la sua ultima fatica letteraria intitolata Palermo, gli splendori e le miserie, l'eroismo e la viltà. Buongiorno procuratore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E dunque, già uscito o non è ancora uscito in libreria?
Esce proprio questa settimana, fine settimana, in tutte le librerie d'Italia.
E saluto anche Francesco Lalicata, giornalista del quotidiano torinese La Stampa, da sempre vicino alle questioni mafia. Sua è una delle prime biografie di Falcone, intitolata appunto Storia di Giovanni Falcone. Buongiorno anche a lei, Lalicata.
Buongiorno.
Dunque, procuratore Ingroia, immagino che lei non vada in giro senza scorta.
Beh, ormai siccome di mafia, iniziandomene a occupare con Paolo Borsellino me ne occupo ormai da 20 anni, quindi la vita blindata, diciamo, è una condizione che mi accompagna, ma accompagna me come accompagna tanti magistrati che hanno iniziato con Falcone Borsellino il loro percorso professionale.
Quante persone compongono la sua scorta, se mi è permesso chiederle?
Diciamo quelli che mi seguono nella mia macchina, una macchina che mi segue sono 5, poi ci sono a volte, diciamo, sul territorio degli altri uomini che precedono il mio arrivo per controllare sul posto che tutto, che non ci sia nessun pericolo, diciamo.
Procuratore, le ho fatto queste domande semplicemente per arrivare a quest'altra domanda, cioè mi dà l'impressione che dunque rispetto a 20 anni fa forse poco è cambiato.
Beh, no, in realtà i rischi ci sono, però è cambiato che certamente l'aggressività di Cosa Nostra è stata fiaccata, cioè non ci sono più i corleonesi al vertice di Cosa Nostra, i più pericolosi sono stati catturati, l'efficienza militare, la strategia stragista è stata respinta, militarmente possiamo dire quell'offensiva è stata respinta, e quindi da questo punto di vista non possiamo dire che oggi la mafia sia pericolosa sul piano militare come lo fosse 20 anni fa. Questo, almeno su questo, abbiamo fatto dei passi avanti importanti.
Effettivamente, nomi importanti, a me vengono in mente quello di Provenzano, quello di Brusca qualche anno fa, insomma, sono stati comunque assicurati alla giustizia, e questo effettivamente è un successo. Francesco Lalicata, ci stiamo avvicinando a questo anniversario, 23 maggio abbiamo detto, 20 anni, tutti, noi media, ci stiamo preparando a questo triste anniversario. Voi della stampa, proprio ieri avete appunto pubblicato uno speciale di 16 pagine, saranno fiumi di retorica e basta, oppure ci sarà qualcos'altro? E questo è il rischio, insomma.
La retorica in questi casi io credo sia proprio inevitabile, perché proprio nel celebrare una ricorrenza spesso siamo costretti a cadere in questo pericolo. Il problema è un altro, il problema è se ci si ferma al ricordo e alla celebrazione, oppure se si fanno dei passi concreti nella direzione giusta. In questo caso io penso che le direzioni giuste siano almeno due, quelle immediatamente individuabili. Da una parte continuare nelle indagini per capire veramente cosa è successo nel 1992, e non a Palermo soltanto, ma in Italia. E dall'altro cambiare gli atteggiamenti e le decisioni della finanza, della politica, ma anche quelle della stessa società civile, in direzione dell'eredità che ci hanno lasciato Falcone e Borsellino, perché entrambi sapevano di correre dei pericoli, dei grandi pericoli, però hanno continuato nella loro attività senza subire pressioni, intimidazioni, oppure senza cadere nel fascino del rispetto della ragion politica, per esempio.
Antonio Ingroia, appunto, cosa è successo in quei 57 giorni di 20 anni fa? Lalicata lo sottolineava, in Sicilia, a Palermo, ma non solo a Palermo, insomma, le domande che sono rimaste per il momento non ancora inevase, diciamo, sono ancora lì, sono tante. Possiamo pensare alla platealità con cui fu ucciso Falcone, alla famosa agenda rossa di Borsellino sparita nel nulla, a queste famose trattative fra Stato e mafia. Quali possono essere i prossimi passi di cui parlava lo stesso Lalicata?
Beh, ovviamente, occupandomi in prima persona di queste indagini, non posso entrare nel dettaglio, certo. Ma certamente possiamo dire che tanti misteri e tanti interrogativi ci sono ancora sul tappeto, ma è anche vero che qualche risposta, sia pur dopo 20 anni, abbiamo cominciato ad acquisirla, e qualche certezza c'è, qualche certezza sulla trattativa, qualche certezza di qualcosa che si muoveva nel retroscena palermitani, e direi soprattutto romani, che hanno costituito certamente il contesto nel quale sono maturate le due stragi, ed è maturata soprattutto quella di Via D'Amelio. In questo senso le procure, la procura di Caltanissetta in primo luogo, che è competente per le indagini sulle stragi, e la procura di Palermo, che sta svolgendo una altrettanto delicata inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, hanno già acquisito degli elementi nuovi, e sono convinto che presto ne emergeranno degli altri.
Alicata, il suo punto di vista proprio su questa cosa. Ieri sentivo, non è passato all'interno della nostra scheda introduttiva, però sentivo il fratello di Borsellino che diceva, che citava, se ben ricordo, un suo parente, che gli diceva: guardate che se salta fuori la verità, mezza Italia salta per aria.
Guarda, la storia italiana è costellata di frasi di questo tipo. Ogni volta che è accaduto un mistero e che è accaduto che un mistero non venga risolto per tempo, poi per lunghi anni ascoltiamo queste reazioni che sono di timore per quello che può venire, perché casca il mondo. Il mondo casca di più se non si sa la verità. Io credo che se questo paese una buona volta non riesca a fare i conti col proprio passato, perché noi parliamo delle stragi del 92 perché c'è la ricorrenza, ma l'elenco delle cose che sono accadute in Sicilia e che hanno modificato la storia del paese sono tantissime. Basterebbe cominciare dalla morte di Salvatore Giuliano, del bandito Salvatore Giuliano, che è morto nel 1950, ma ancora oggi, come ben sa il procuratore Ingroia, la procura di Palermo sta indagando su quei fatti. Ora, se questo paese non abbandona questo vizio di lasciare nel nulla per lunghi anni le risposte, e poi improvvisamente, magari per un fatto imprevisto, viene fuori il piccolo particolare che riaccende la fiammella della speranza, ecco, andando avanti così, io credo che questo paese non uscirà dai suoi problemi, che sono quelli soprattutto di fare i conti con la propria storia.
Procuratore Ingroia, è fiducioso sul fatto che ci sarà prima o poi una risposta, anche a livello processuale, insomma?
Ma io sono convinto che, certo, ci sono stati negli anni difficoltà dovute anche a depistaggi, rimozioni, reticenze, anche reticenze istituzionali che hanno creato maggiori difficoltà e diventato tutto difficile, ma negli ultimi anni, grazie anche a nuove collaborazioni, a nuove rivelazioni, si è mossa una piccola lavina che poi è diventata quasi una valanga di nuovi fatti, nuovi elementi. Questi hanno consentito di fare nuova luce su questi fatti, e sono convinto che forse non arriveremo in breve a scoprire tutta la verità, ma penso che verranno fuori dei pezzi di verità importanti su quella stagione.
Verità su quella stagione, verità su personaggi davvero importanti come Falcone e Borsellino. Procuratore, le cito Bertolt Brecht, che alla fine del suo Galileo Galilei diceva: sfortunato quel popolo che ha bisogno di eroi. Effettivamente la parola eroi sarà ed è sulla bocca di tutti, pensando a questi due personaggi, pensando anche a personaggi forse come lei che stanno lottando in prima linea. Mi sembra di aver capito da suoi interventi passati che comunque il termine non lo gradisce così tanto.
Beh, perché io credo che c'è, insomma, l'enfatizzazione su gli eroismi e gli eroi, diciamo, del passato e del presente rischia di creare un'eccessiva distanza rispetto ai cittadini. E noi, appunto, non abbiamo bisogno di eroi. Certamente uomini come Falcone e Borsellino erano delle persone straordinarie, che trovatesi in circostanze straordinarie sono poi diventati effettivamente degli eroi. Però credo che noi dobbiamo sottolineare che comunque erano delle persone normali, con qualità straordinarie, che quindi trovatesi in quelle circostanze straordinarie. Ma dobbiamo fare capire ai cittadini, e quello in cui altrimenti sarebbe come vanificato il loro insegnamento, che è quello di cui loro avevano bisogno e non hanno avuto adeguato sostegno da questo punto di vista, e a maggior ragione abbiamo bisogno noi, sono soprattutto tanti cittadini, l'impegno di tanti cittadini attivi.
Nalicata, lo stesso Falcone diceva che di omicidi eccellenti ce ne vorrebbe uno all'anno proprio per tenere desta la spinta emotiva del paese. Quindi, paradossalmente, cinicamente, una morte di questo genere è quasi, non dico utile, però ecco, può servire alla causa.
Capisco il paradosso di Giovanni Falcone, ma in Italia è accaduto veramente così, cioè è accaduto che la lotta alla mafia è stata condotta sull'onda emozionale di lutti, di lacrime e sangue, mentre un fenomeno del genere, diceva lo stesso Giovanni Falcone, ha bisogno di una quotidiana attenzione. E Falcone rideva, veramente rideva di cuore nel sentir definire la mafia emergenza mafiosa, e diceva: ma come potete chiamare emergenza mafiosa un fenomeno che esiste da prima dell'Unità d'Italia? Ecco, se noi non impariamo a capire che non si risolve il problema andando ai ripari dopo che è successo l'irreparabile, ma che il fenomeno offeso va osservato, va monitorato e va combattuto ogni giorno, ma non solo catturando i latitanti o facendo la guerra militare a Cosa Nostra. La vera battaglia sarebbe quella di togliere a Cosa Nostra la sua la caratterizzazione principale che la rende unica nel suo genere, e cioè quella di riuscire a invadere la vita dei cittadini, la politica e la società civile. Se noi non togliamo
questa
prerogativa, sì, non ne usciamo vivi.
È un fenomeno che riguarda anche noi, in realtà, noi svizzeri, noi ticinesi. In Ticino c'era chi conosceva professionalmente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, perché è interessato in prima persona da indagini di portata internazionale. Pensiamo soprattutto a Pizza Connection, l'indagine di fine anni 70 e inizio anni 80, in cui furono coinvolte anche delle banche svizzere. Fra questi anche l'allora procuratore pubblico Paolo Bernasconi, sentiamolo, parte con il ricordo di Giovanni Falcone.
Lui veniva volentieri, diciamo, veniva per ragioni di lavoro, ma continuamente verso di noi e verso la polizia che ci accompagnava diceva: io vengo tranquillamente perché qui posso respirare, sto un giorno o due, so che sto tranquillo. Ero sempre in grande disagio. Quando partiva e ci dicevamo arrivederci, e io sapevo che questo arrivederci non era vero. Si sapeva benissimo che poteva essere un addio. Io naturalmente ho un ricordo ben preciso di lavoro con entrambi questi magistrati e con i loro collaboratori, perché anche alcuni funzionari di polizia con i quali lavorai come procuratore pubblico e sono poi stati ammazzati, anzi prima di loro. Ma abbiamo lavorato specialmente sulla Pizza Connection come operazione comune che è durata un paio d'anni, perché il giorno in cui si fecero gli arresti sulla Pizza Connection, noi ne avevamo fatti 3 a Lugano e se ne sono fatti una 50 in tutto il mondo, compreso il Brasile, New York e la Sicilia, a Milano, eccetera, ed era stata un'operazione che avevamo organizzato assieme. La cooperazione non è nata negli anni 80, la cooperazione si faceva negli anni 70 e si faceva anche prima. È stato sicuramente un passo avanti importante dal punto di vista lotta antimafia e globalizzazione della cooperazione antimafia internazionale.
In questo senso, in cosa Borsellino e Falcone sono riusciti a vedere più lontano, pensando al ruolo anche della Svizzera, alla questione del ruolo finanziario delle mafie?
C'è una frase che io forse ripeto un po' troppo spesso, ma è una frase così fondamentale. Falcone mi diceva, conducendo insieme queste inchieste, specialmente sui flussi finanziari illeciti, mi diceva: Bernasconi, stai attento, perché dopo i soldi arriveranno anche i mafiosi. Stai attento perché seguendo la pista dei denari si arriva anche ai reati e si arriva anche alle persone. E se non si mettono dei filtri importanti sul flusso finanziario, vuol dire che poi vi ritroverete con i mafiosi in casa. L'incarico che mi diede il governo svizzero di allestire il progetto di norma contro il riciclaggio, la prima norma di riciclaggio in Svizzera, lo si diede proprio sulla base dei risultati che avevamo raccolto insieme in base a questa semplice frase.
E oggi cosa possiamo dire? Quell'insegnamento è effettivamente più attuale che mai, dunque?
L'insegnamento purtroppo è diventato più attuale perché i magistrati italiani, le forze di polizia in Italia parlano di quarta mafia, quella siciliana, pugliese, calabrese, di quinta e napoletana, la camorra, si aggiunge la criminalità organizzata nel nord Italia, quindi la quinta mafia. Oggi è diventato un concetto tanto attuale che io ho preso l'iniziativa al Centro di Studi Bancari a Venezia già l'anno scorso di far venire dei magistrati antimafia di Milano a spiegare ai fiduciari, banchieri, operanti in Ticino: state attenti perché quel tipo di vigilanza che esercitate quando avete a che fare con determinati tante persone che vengono dai paesi tipicamente di mafia in Italia è assolutamente superata.
L'ex procuratore pubblico ticinese Paolo Bernasconi. Procuratore Ingroia, il fenomeno in Ticino è legato soprattutto alla Calabria, all'Andrangheta. Però Bernasconi sottolineava un punto che è forse focale, che lo stesso Falcone sottolineava ante litteram quasi, nel senso che è stato fra i primi a sottolineare l'importanza di quello che potremmo definire approvvigionamento finanziario. È davvero così centrale questo punto, la questione del finanziamento?
Beh, certamente sì, la mafia, le mafie italiane gestiscono una imponente quantità di capitali illeciti che hanno bisogno di essere riciclati, che hanno bisogno di essere reinvestiti, e ormai i mafiosi si affidano a consulenti, a colletti bianchi che individuano i mercati del nord Italia, del nord Europa, per nascondere meglio i capitali illeciti. Anche di recente noi abbiamo sviluppato delle indagini che ci hanno portato anche in Svizzera.
E come sono proprio com'è la collaborazione?
Milano, in quel caso Lugano, poi verso altri paradisi fiscali. Spesso la Svizzera è semplicemente, diciamo, luogo di smistamento e di dirottamento dei capitali verso altre località lontane.
Lo è tuttora comunque.
Eh sì, lo è tuttora, benché certamente è cresciuto il livello di collaborazione internazionale fra le autorità, anche ovviamente con l'autorità svizzera.
Io la ringrazio, dunque il procuratore aggiunto Antonio Ingroia, ringrazio anche Francesco Lalicata, ringrazio anche chi ci ha ascoltato. Noi torniamo domani 8.30 su Rete 1, in replica stasera alle 19.30 su Rete 2, dalla redazione di Modem e da Nicola Lyon dal microfono. Buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.